Vi ringrazio di essere tutti, nonostante un giorno feriale, di essere presenti. Ci sta che alcuni mancano perché sono attanagliati dalla Babilonia la Grande. Presto verrà la liberazione. Ora, se volete prendere nota del mio sermone di oggi, è intitolato Chi ha orecchi, ascolti. Ed è imperniato sulla festa, sul significato della festa delle trombe. È un po' un classico, ma se Dio ci dice di celebrarlo ogni anno, ci dice di proprio di rileggere determinati passi importanti per la nostra salvezza spirituale. Molti di voi sapete già che le feste bibliche, a differenza di quelle idolatriche parrocchiali, rappresentano non soltanto gli eventi principali nel piano di Dio, ma seguono anche una progressione cronologica di eventi, dalla Pasqua all'ultimo grande giorno, il giorno del giudizio finale. Ma è una progressione che deve essere ricalcata dalla nostra preparazione individuale e crescita spirituale nel vivere anche e nell'affrontare gli eventi che queste feste rappresentano. Quindi non sono soltanto dei rituali, perché il significato di queste feste deve essere vissuto nella nostra vita individuale e collettiva come Chiesa. Ogni anno celebriamo la Pasqua, celebriamo la festa degli azimi, la festa di Pentecoste. Ed oggi, anche oggi, stiamo celebrando la festa delle trombe. Come dicevo prima, non siamo soli. Nei cinque continenti abbiamo fratelli che la celebrano pure. E questa festa delle trombe ci prepara alla festa successiva, che è la festa dei tabernacoli, la quale a sua volta rappresenta il regno millenniale che Gesù Cristo instaurerà sulla terra. Venga presto. Quindi la festa delle trombe, in modo particolare questa festa, annuncia e ci fa ricordare il ritorno di Gesù Cristo, che Gesù Cristo deve tornare. Quando Gesù diceva il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra, non si riferiva a miliardi di esseri umani che dicono di credere in Gesù, ma si riferiva a quanti credono veramente nel suo ritorno personale sulla terra e a quanti credono veramente che lui instaurerà il regno di Dio su tutte le nazioni. La Pasqua di Cristo ha prodotto il nostro ravvedimento e ha prodotto anche la nostra fede nel suo sacrificio. Il suo sangue ci ha purificati come pani azimi. E con la Pentecoste siamo diventati primizie di Dio, primizie di Dio, eredi della risurrezione che avverrà, avverrà al suono della settima e ultima tromba, cioè quando i santi erediteranno il regno di Dio, sperando di esserci anche noi. Oggi non leggerò le gravi calamità che accadranno sulla terra quando gli angeli di Dio suoneranno le prime sei trombe. Potete leggerle queste cose per conto vostro in Apocalisse, che al suono di ogni angelo verranno tante calamità. Vorrei invece destare la vostra attenzione sul profeta Gioele, un profeta spesso trascurato, ma che descrive l'aspetto finale proprio della grande tribolazione che si riverserà sul mondo prima del suono dell'ultima e settima tromba di Dio. Quindi vi chiedo, fratelli e sorelle, di aprire il libro del profeta Gioele nel capitolo 2 e cominciamo a leggere dal versetto 1, dove c'è un'esclamazione, dove dice: suonate la tromba a Sion. Si riferisce a Gerusalemme, agli ebrei, ma si riferisce anche a tutta la Chiesa di Dio sparse nel mondo, quella parte di credenti che credono in Gesù Cristo come Messia. E dice comunque, perché questo allarme vale sia per gli ebrei, per il popolo ebraico, sia anche per la Chiesa del Nuovo Testamento. Dice: date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti della regione, perché il giorno del Signore viene ed è vicino. L'allarme qui è dato a noi sparsi nel mondo, come anche al suo popolo in Terra Santa, perché il re del nord, la bestia apocalittica, guiderà le sue forze armate in una guerra totale contro Gerusalemme. Lo scenario si sta formando, lo scenario geopolitico si sta formando, piano piano. E il profeta Gioele dice che quello sarà un giorno di tenebre, sarà di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Nella visione il profeta vede un popolo numeroso e potente, cioè armato, quale non se n'è mai visto prima. E non se ne vedrà mai più in appresso degli anni delle generazioni future. Notate che genere di guerra sarà. Nel versetto 3 possiamo vedere che davanti a lui, davanti a questa bestia, un fuoco divora. Dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato. Nulla gli sfugge. Sembra un film di fantascienza, vero? Dove i soldati sono come dei robot a milioni e hanno tutti un unico pensiero: distruggere Israele, distruggere la Chiesa, distruggere la parola di Dio. Nel versetto 4 dice, qua fa una descrizione: a vederli sembrano cavalli che corrono come dei cavalieri, sembra un fragore di carri quando saltano sulla vetta dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono, e qui ovviamente una descrizione di questo evento futuro, sono come un popolo poderoso schierato in battaglia e davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. E nessuno riuscirà a fermarli finché non lo vorrà Dio. Nel versetto 9 dice: invaderanno la città, correranno sulle mura, saliranno sulle case, entreranno per le finestre come ladri, e le donne saranno violate. Ricordate le parole di un altro grande profeta, Zaccaria, nel capitolo 14. Poi qui nel versetto 10 dice: davanti a loro tutta la terra trema. Nessuno riuscirà a fermarli. Ma all'improvviso che cosa succede? Dice: i cieli saranno scossi, il sole e la luna si saranno oscurati, le stelle perderanno il loro splendore. Il Signore farà sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli e perché l'esecutore della sua parola è potente, naturalmente perché il giorno del Signore è grande e davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Ecco, sarà una guerra nucleare, ma Dio la fermerà. Un conflitto finale E non solo nucleare, ma anche vedremo più avanti la profezia che dirà che in realtà ci saranno anche coinvolte armi chimiche. Un conflitto mondiale finale tra le armate guidate dalla bestia apocalittica e il Cristo che torna dal cielo con la sua poderosa armata angelica. Sarà una guerra per il dominio del mondo. Sarà una guerra per la salvezza del genere umano. Il Signore interverrà prontamente davanti al tentativo crudele di bandire la Bibbia. Il tentativo crudele di ridurre allo stremo la forza dei santi. Il tentativo crudele di far sparire la sua Chiesa oltre alla nazione di Israele dalla faccia della terra. Il Signore interverrà. Difatti, nel versetto 12: perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, suonate la tromba in Sione, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, cosa che gli ebrei in particolare faranno perché dovranno ancora riconoscere il Messia in Gesù Cristo. Ma questo ammonimento, questa proclamazione è rivolta anche a noi. Da quant'è che noi non digiuniamo? Dal versetto 18 in poi vediamo uno scenario diverso che chiama in causa il re del nord, il quale alla fine, ma solo alla fine, sarà sconfitto e Israele e i membri della vera Chiesa di Dio saranno protetti e salvati. Guardate nel versetto 18. Dice: il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. L'Israele fisico, ma anche l'Israele spirituale sparso nel mondo. E poi notate bene il versetto 20. Dice: io allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Possiamo ben immaginare al settentrione di Israele quale grande potenza sta emergendo. Dice: io lo respingerò verso una terra arida e desolata. La sua avanguardia verso il mare orientale e la sua retroguardia verso il mare occidentale. E poi notate bene, dice: la sua infezione salirà e aumenterà e farà aumentare il suo fetore, perché ha fatto grandi mali. Dio restaurerà la terra dai danni, cioè il pianeta dai danni provocati dall'ultima guerra mondiale. Perché vedete, noi possiamo leggere queste scritture. Personalmente io non riesco a non commuovermi quando penso i gridi di dolori che ci saranno. Però Dio restaurerà la terra e tutto il pianeta dai danni provocati dall'ultima guerra mondiale. E dice: non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi, cioè farà cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono e gli alberi pure porteranno il loro frutto. E fico e la vite produrranno abbondantemente. Ora, questo è uno scenario del regno millenario di Gesù Cristo in Apocalisse, cioè l'inizio di come Cristo porrà fine a tutto questo e trasformerà l'intero pianeta, non solo per la salvezza del genere umano, ma per dare al genere umano finalmente il ristoro. Ogni famiglia avrà la sua casa, avrà il suo giardino, il suo albero di fico, la sua vigna. E poi conclude nel versetto 19: il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati. E non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Sì, perché vedete, fratelli e sorelle, perché sempre di più non solo il popolo ebraico, ma anche i veri cristiani saranno sempre più esposti a infamia. Ma al tempo della fine Dio riporterà gli esuli nella terra promessa. E in quella terra promessa ci saremo noi. Quindi noi siamo pellegrini. Cerchiamo di non fare troppa radice dove viviamo oggi. Questo capitolo di Gioele è un riassunto di ciò che è descritto in Apocalisse ed è un tema incentrato proprio sulla festa delle trombe, istituita e comandata da Dio. Per qualcuno che può non ricordarselo o non l'ha mai sentito, è nel libro di Numeri, nel capitolo 29, dal versetto 1. Numeri, capitolo 29, versetto 1, dice: nel settimo mese, nel primo giorno del mese, cioè quello che stiamo corrisponde oggi, avrete una santa convocazione. Quello che, fratelli, stiamo facendo. Noi siamo usciti da Babilonia e stiamo facendo la parola di Dio. E dice: non farete alcun lavoro. Dice, non dice non farete alcun lavoro. Dice: non farete alcun lavoro servile. Sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Quindi, che legame ha questa festa con il prossimo avvento, con il prossimo ritorno di Cristo e anche con il prossimo avvento del regno di Dio sulla terra? Quindi la festa delle trombe, molti di voi già sapete che annunciano l'imminente ritorno di Cristo e l'instaurazione del regno di Dio. Noi lo ripetiamo ogni anno perché la nostra testa è molto dura ed è la stessa ragione per cui noi, senza che ce ne accorgiamo, pecchiamo. Perché pecchiamo? Perché non amiamo Dio? No, perché la nostra testa dimentica Dio. Dimentichiamo lo Spirito Santo. Per questo ogni anno Dio ci dà queste feste. Le trombe provocano calamità per indurre le nazioni alla resa e al ravvedimento. Quindi dobbiamo renderci conto che Gesù Cristo non sarà bene accolto, proprio come non è bene accolta la nostra predicazione e testimonianza del Regno. Non basterà che Gesù Cristo venga e dica di essere il Messia, perché questo mondo conosce solo la forza. Difatti lo hanno crocifisso. Non avrebbe fatto nulla il mondo se Gesù Cristo stesso non gliel'avesse permesso. Ma quando tornerà Gesù Cristo, tornerà come re dei re, signore dei signori, con la potenza e l'immortalità di Dio. I superstiti si arrenderanno a denti stretti all'inizio. Una grande folla però si pentirà e si convertirà. Una grande folla, come descritto nel capitolo 7 del libro dell'Apocalisse, laveranno le loro vesti. E lavare le proprie vesti significa quello che molte di noi abbiamo già fatto, cioè pentirci, farci battezzare e ricevere il dono dello Spirito Santo. Quindi vediamo che oggi noi non suoniamo certo le trombe. Le trombe stanno a indicare, naturalmente, che è simbolica quella cosa, anche se quando tutti questi eventi si verificheranno, non è escluso che ci siano dei suoni supergalattici che noi sconosciamo, che scuoteranno l'umanità intera e in prima persona i governanti di questo mondo. Quindi oggi non suoniamo le trombe, perché la società che ci circonda non è la nostra società, ma santifichiamo lo stesso la festa comprendendo il significato che queste trombe hanno per noi, i quali hanno implicazioni per il mondo intero, anche se il mondo intero si ostina a ignorare. Si ostina a ignorare i segni che si stanno sempre più verificando e sembrano tutti rintriccioliti, nel senso che non capiscono più nemmeno cos'è il bene e il male. Per i giudei la festa delle trombe, il capodanno religioso, nella lingua ebraica, di cui io non sono affatto un esperto, ma mi dicono che si chiama Rosh Hashanah. Per noi il suono della settima tromba, l'ultima, annuncerà il ritorno di Cristo, il ritorno personale di Gesù Cristo sulla terra, che darà inizio al suo governo perfetto sulla terra, sì. una nuova civiltà sotto il governo mondiale di Cristo. La tromba non indica soltanto l'inizio di una nuova era, ma indica soprattutto il ritorno personale di Cristo. Che cosa accadrà quando Gesù tornerà personalmente sulla terra? Lo vediamo in Luca 4. Vi prego, fratelli, di aprire il Vangelo di Luca, capitolo 4, e leggiamo dal versetto 18, perché parla di un giubileo, non come quello cattolico o quello che fanno gli uomini. Dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Queste sono parole di Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. E quando verrà Cristo, ce ne saranno tanti che avranno il cuore rotto. Interi popoli riavranno ciascuno la loro terra, così come Dio aveva assegnato in origine. Le tribù di Israele saranno riportate nella terra promessa e perfino gli indiani d'America riavranno i loro territori. Questo ritorno alle origini accadrà per tutti i popoli, perché Dio è giusto e non ha riguardi personali. Inizierà una nuova era, una nuova civiltà, il millennio di Cristo, che poi andrà oltre quel millennio. Molti non capiscono perché un millennio, quando poi in realtà Cristo continuerà a governare oltre il millennio. Ma vediamo, andiamo passo dopo passo. Apriamo, fratelli e sorelle, il libro dell'Apocalisse nel capitolo 11. Apocalisse 11, dove ci viene rivelato che il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli, cioè per sempre. Gesù sarà re dei re, signore dei signori, governando le nazioni da Gerusalemme, come descritto anche in Isaia 2, un'altra importantissima profezia che vi consiglio di annotare per poi leggerla con calma, Isaia capitolo 2, nei primi 3 versetti. Il governo di Gesù non sarà riconosciuto da tutti subito. Ci vorrà tempo. Prima si convertirà Israele, poi le nazioni vicine come l'Egitto, la Siria, e sarà chiesto loro di celebrare le feste bibliche. Ve lo immaginate? All'inizio non vorranno. All'inizio gli faranno guerra. Saranno divorati dal fuoco. Gli resisteranno? Avranno carestie, niente acqua, niente cibo. A poco si arrenderanno al re. Non vi sto descrivendo una conversione spirituale, ma una resa carnale al re, e impareranno le sue leggi, anche se all'inizio a denti stretti. E i buoni frutti che la fede e l'ubbidienza producono in Israele, dove non ci sarà alcun terremoto, ma abbondanza di cibo. E tutto questo non li convertirà spiritualmente, ma servirà comunque a garantire per un millennio la vera pace e la vera giustizia, ed è la ragione per cui alla fine dei mille anni Satana sarà liberato per un breve tempo, per metterli alla prova.
E perché?
Soprattutto per, poi lo spiego dopo, soprattutto perché saranno cresciuti sotto il dominio di Cristo senza aver vissuto alcuna vera conversione spirituale, ma hanno obbedito e avranno obbedito a denti stretti. Ma anche costoro, difatti Gog e Magog, Satana, quando sarà liberato, è perché dovranno essere messi alla prova nel loro libero arbitrio, nel loro libero arbitrio. Per mille anni Satana non ci sarà a sedurli, e quindi sarà vivere, anche se non saranno convertiti spiritualmente, però sarà un millennio di pace dove Cristo e i suoi santi risuscitati assicureranno un millennio di sicurezza, di pace, eccetera. Ma tutte queste persone non avranno in quel periodo, non tutti perlomeno, conosceranno la conversione, il pentimento. Non tutti riceveranno il dono dello Spirito Santo, perché molti vivranno, come per dire, bello è vivere, bello è mangiare, dormire, saziarsi di cibi, eccetera, ma questo non porta mai necessariamente la conversione. Allora dice: dovremo essere noi i santi che dovremo portare tutte queste persone alla salvezza. Perché noi, se siamo chiamati per primi rispetto a tutti gli altri in questo mondo attuale, è perché noi siamo oggi chiamati per essere domani sacerdoti di Dio, per assistere Gesù nell'instaurare il regno di Dio su tutto il pianeta. Il suono della settima tromba annuncia tutto questo. Il suono della settima tromba annuncia tutto questo, il regno di Dio che governerà su questa terra, e l'umanità sarà governata dalla famiglia di Dio, allora immortalata. Qui, tutto questo sulla terra, perché Gesù Cristo tornerà sulla terra per risuscitare i suoi santi. In Giovanni capitolo 18, fratelli e sorelle, apriamo Giovanni capitolo 18, versetto 36. Giovanni 18, 36, dove Gesù rispose a Ponzio Pilato, dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, cioè del mondo mio attuale, riferendosi a 2000 anni fa, allora i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui, non è di quest'era, e non è nemmeno un regno fisico. È un regno spirituale. Quindi Cristo porterà il suo regno spirituale su questa terra fisica. Questo mondo è di Satana. Non devo ripeterlo per convincervi che questo mondo è di Satana. E per questo Gesù rispose a Pilato in quel modo. Gli confermò di essere però re. Disse: io sì, sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Ma non necessariamente che egli avrebbe governato il mondo nell'era presente, cioè in tutti questi 2000 anni. In realtà, da allora, dal momento in cui lui è stato messo in croce, lui è risuscitato, è sceso al cielo, il governante di questo mondo ha continuato a governare, Satana e il diavolo, con il permesso ovviamente di Dio stesso. Il giorno però verrà in cui Gesù tornerà sulla terra e assieme ai suoi servitori, i membri allora glorificati della sua Chiesa, e assieme anche ai suoi angeli, governeranno il mondo letteralmente in questo pianeta. Ecco, andiamo nel capitolo 1 dell'Apocalisse. Ecco i mille anni di Apocalisse 20. I mille anni del famoso capitolo 20 dell'Apocalisse, ma andiamo in Apocalisse 1. per vedere il perché egli è chiamato, il perché Gesù è chiamato Re dei Re. Apocalisse 1, versetti da 5 a 7. E da Gesù Cristo, dice il testimone fedele, il primogenito dai morti, e il principe dei re della terra, a lui che ci ha chiamati, a lui che ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, se siamo fedeli a Dio, egli ci darà di governare le città. Perché è troppo facile ora criticare i politici o come i governanti di oggi fanno, o quanti, tutti i governanti di sempre, umani, che non hanno mai seguito la parola di Dio. Noi non avremmo fatto diversamente. E se siamo nella condizione di vedere le cose, di capire le cose in modo diverso, in senso spirituale, certamente non è merito nostro. È tutta opera di Dio, noi siamo sua fattura, è Lui che opera in noi. Nel versetto 7, ecco questa meravigliosa promessa, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà e lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto, non necessariamente nel giorno in cui lui verrà, ma lo vedranno anche quando saranno risuscitati alla fine dei 1000 anni. E dice tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Non dice che tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui tutti nello stesso tempo. Ora, quelli che lo hanno trafitto lo vedranno, lo vedranno. Potete star certi che lo vedranno quando saranno risuscitati. E la Bibbia dice alla fine dei 1000 anni. E sarà una presenza visibile a tutti. Apriamo in Apocalisse 20 e leggiamo una scrittura a molti di voi già familiare, Apocalisse 20 dal versetto 4 fino al 5, dove dice: Poi vidi dei troni e a quelli che vi si sedettero fu dato la potestà, il potere di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Per 1000 anni. Perché per 1000 anni? Semplicemente perché quando ci saranno i nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà più il governo come lo abbiamo conosciuto oggi noi, perché saremo tutti parte della famiglia di Dio. E in una famiglia di Dio non c'è un governo come l'abbiamo riconosciuto noi, cioè in senso di dominio, in senso di oppressione, in senso di comandamenti, in senso di frustrazione, ma vivremo nella nuova Gerusalemme, perché il nostro vivere secondo la via di Dio, noi saremo già i comandamenti viventi, come Dio è oggi i comandamenti viventi. I comandamenti hanno un peso su di noi a volte perché siamo carnali. Allora, notate bene, dice che quando Cristo verrà, come scritto in 1 Corinzi 15, versetto 52, i loro corpi saranno mutati in un batter d'occhio. Essi saranno radunati dai quattro angoli della terra e andranno ad incontrare Gesù nell'aria. Questo è descritto nella prima lettera di Paolo a Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. Quindi, saranno radunati dai quattro angoli della terra e andranno a incontrare Gesù nell'aria. E sarà dato loro il potere, l'autorità di giudicare tutte le nazioni e tutti gli individui. Questa è la prima risurrezione. Ma poi nel versetto 5 dice che il resto dei morti, tutto il resto dei morti. Non tornò in vita finché non furono compiuti i 1000 anni. Quindi anche coloro che lo trafissero lo vedranno, ma alla fine dei 1000 anni. Ora ci rendiamo conto di cosa significa tutto questo. Questa è storia scritta in anticipo. È quello che Dio dice, la parola di Dio, la parola profetica di Dio non cade mai a vuoto. Significa che quanti sono oggi chiamati a governare con Cristo devono imparare a praticare i principi del buon governo, dell'autocontrollo, della incorruttibilità, già fin da adesso, in famiglia, nella Chiesa e nella società. Ciò richiede una conoscenza profonda delle leggi di Dio, sulla base fondamentale del discernimento, del giusto discernimento, della misericordia e della fede, che sono queste tre cose il cuore della legge, come Gesù ha detto in Matteo 23, versetto 23. Non dimentichiamo mai, fratelli e sorelle, che i re dell'Antico Testamento erano obbligati a trascrivere e a leggere la legge ogni giorno, un po' della legge ogni giorno, per tutto l'anno. E dobbiamo farlo anche noi, ogni giorno, a confrontarci non con la realtà esterna soltanto, ma con la realtà nostra personale, autoesaminandoci ogni giorno. Le leggi dell'Antico Testamento ci fanno sviluppare discernimento sul Nuovo Testamento, su come noi dobbiamo vivere la parola di Dio, perché dobbiamo vivere, imparare a viverla, secondo ogni parola che esce dalla bocca di Dio, perché le leggi spirituali di Dio ci conducono a Cristo. Notiamo in Apocalisse 20, adesso nel versetto 26, Apocalisse 20, versetto 6, dove dice: beato e santo colui che ha parte alla prima risurrezione, perché su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Il millennio punta proprio alla festa dei tabernacoli, ma la risurrezione dei santi punta al giorno della festa delle trombe, quella che stiamo celebrando. La cosa meravigliosa è che l'ereditare la vita eterna comporterà una totale guarigione e purificazione del nostro corpo, talmente puro da diventare immortale, immune a qualsiasi virus mortale. Io in questi giorni sono in via di guarigione, grazie a Dio, ma sono stato male e mi metto assieme a tutti quelli che sono stati male e che stanno ancora male. E questa meravigliosa profezia e promessa di Dio di guarigione e purificazione del nostro corpo me la fa sentire in modo particolare. In primo Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, leggiamo, fratelli e sorelle, a partire dal versetto 50. Dice: ora questo, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo quando verrà Cristo, quando suonerà questa tromba, ma tutti, se allora saremo viventi, saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quindi Dio ci donerà la sua stessa immortalità. E allora lo vedremo. Vedremo Dio faccia a faccia. Ce l'ha promesso. In Matteo 24, passiamo al Vangelo di Matteo, nel capitolo 24, dove, a cominciare dal versetto 29 fino al 31, c'è una bellissima descrizione del ritorno di Gesù Cristo. Ora dice: subito dopo l'afflizione di quei giorni, se un'afflizione come quella che ricordiamo descritta dal profeta Gioele, perché leggerle certe cose, ma se uno si immedesima, io quando ero giovane leggevo queste cose e dicevo io ci voglio essere in prima fila per vedere tutte queste cose. Subito dopo l'afflizione il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Questo vuol dire anche non solo squilibri ecologici, ma significa anche che gli angeli demoniaci che sono i dominatori dell'aria che avvolgono questo nostro pianeta saranno precipitati giù. Nel versetto 30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Quindi il suo ritorno sarà visibile a tutti. Ci siamo mai chiesti il perché le nazioni faranno cordoglio anziché fare festa al suono della settima ultima tromba? Beh, faranno cordoglio perché egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti da un'estremità dei cieli all'altra. Anche questo sarà un evento visibile a tutti. Immaginate quando gli amici, i parenti vedranno questi eletti che verranno attirati. Anche non esiste un rapimento segreto che hanno messo in giro questa favola. Esiste un rapimento, ma non segreto. Esiste il fatto che Dio raccoglierà dai quattro canti della terra, nord, sud, est, ovest, dai quattro venti, da un'estremità all'altro dei cieli, lì e tutti li vedranno. Così come fu visibile l'ascensione di Cristo agli occhi degli apostoli. Matteo 24, versetti 30-31, mostra chiaramente che non ci sarà alcun rapimento segreto. La settima tromba suonerà e in quel preciso istante Cristo apparirà, risusciterà i suoi eletti e darà ordine ai suoi angeli di radunarci dall'un capo all'altro dei cieli, nel cielo, dove ci sono le nuvole, e andremo con lui ovunque egli andrà. E sappiamo, secondo la profezia del profeta Zaccaria, che egli andrà a Gerusalemme per instaurare il governo mondiale su tutte le nazioni. Quindi la settima tromba suonerà e in quel preciso istante Cristo apparirà, risusciterà i suoi eletti e darà ordine ai suoi angeli di radunarci dall'un capo all'altro dei cieli. Non dimentichiamolo mai questo. Il nostro raduno con Cristo è immediatamente dopo la sua apparizione che stroncherà la grande tribolazione. Da quel momento in poi gli eletti inizieranno a regnare sulla terra. Come descritto nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo e che dormono qui nella polvere della terra, risusciteranno per primi. Lo ripeto perché è estremamente importante. Il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Esodo 19, chi avrà letto questa scrittura di Esodo 19, narra del suono di tromba che era talmente forte da impaurire il popolo di Israele e da far dire a Mosè: sali tu sul monte perché questo suono è troppo forte per noi. Dobbiamo quindi essere sempre come le vergini avvedute, le quali riempiono diligentemente di olio, cioè di Spirito Santo, le proprie lampade nella loro vita. In conclusione, fratelli e sorelle, sempre in Matteo 24, dal versetto 36 a 42, Gesù ci avverte che nessuno conosce il giorno e l'ora in cui tutte queste cose accadranno. Ma allo stesso tempo egli ci dice che sarà come ai tempi di Noè, l'unico uomo rimasto fedele e che soltanto la sua famiglia si salvò dal diluvio universale in virtù di questo giusto Noè. E sarà così anche per noi. Allo stesso modo i nostri cari potranno essere protetti e salvati dalla grande tribolazione che colpirà il mondo in virtù della nostra assoluta fedeltà a Dio. In Matteo 24, versetti da 40 a 42, ricordiamo questo ammonimento che dice Dio, qui è Gesù che dice: in quel tempo due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. E poi ci esorta dicendo: vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Non lo sappiamo, quindi dobbiamo stare allerta tutti i giorni, tutti i momenti. La festa delle trombe ci richiama ogni anno a identificare i segni dei tempi in cui ci troviamo a vivere. Vi citerò per concludere Luca 21, nei versetti 34 e 36. Luca 21, versetti 34 e 36. Dice: ora fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni o eccessive preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, perché quel giorno verrà come un laccio, significa inaspettatamente, su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al figliolo dell'uomo. Fratelli e sorelle, Gesù ha detto: chi ha orecchie, oda. Beati coloro che si tengono svegli al suono delle trombe di Dio che stanno cominciando a suonare. Grazie a tutti per la vostra pazienza, per il vostro affetto cristiano e per il vostro amore.